ti chiedono?
Continuiamo la nostra lettura del Vangelo di Luca, cerchiamo di seguirlo cronologicamente nei capitoli in cui c'è questo crescendo dell'amore misericordioso del Padre che Gesù manifesta, che è in contrasto con la disciplina e con la dottrina e con la spiritualità dell'epoca. Abbiamo visto quello che agli occhi della religione può essere considerato un sacrilegio, agli occhi di Gesù invece è un gesto di fede. E abbiamo terminato con le parole di Gesù: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Gesù ripeterà una seconda volta questa espressione, sempre a una donna, lo conosciamo, è la donna conosciuta come l'emorroissa, una che perde sangue, quindi perde vita, è considerata impura alla stregua di un lebbroso, è una donna anche questa che vive in una situazione dove non c'è speranza di vita, perché il flusso continuo di sangue significa la perdita della vita. Non può anche questa donna trovare un marito, perché nessuno sposa una donna in queste condizioni. Se sposata non può avere rapporti con il marito, non può avere figli, è una donna condannata alla morte. La religione, la legge, la condanna alla morte. Ma, e questa è la garanzia, la forza che abbiamo, che la vita è più forte di ogni legge. Allora questa donna ci prova, sa che per donne nella sua condizione, ripeto, trattate alla stregua delle lebbrose impure, è proibito avvicinare intenzionalmente qualunque persona, e se toccano intenzionalmente una persona per loro è prevista subito la pena di morte. Ebbene, lei c'è di fronte a due prospettive: se osserva la legge tanto muore, se trasgredisce la legge, proviamo, ha sentito parlare di questo Gesù, abbiamo visto questo episodio, che Gesù addirittura a una prostituta dice che la sua fede l'ha salvata, e allora cosa fa? Di nascosto, da dietro, tocca Gesù. Gesù avverte immediatamente che il flusso della sua vita le si è comunicato a qualcuno e dice: chi mi ha toccata? E la donna, scrive l'Evangelista, impaurita e tremante, perché è stata scoperta. Sa che in casi del genere, ripeto, è prevista la pena di morte. E quando la donna confessa, riconosce sono stata io, quello che agli occhi della religione è stato considerato un sacrilegio, una donna in quelle condizioni non può avvicinarsi a un uomo o toccarlo, perché è impura, ma neanche può purificarsi, perché è in una situazione senza via d'uscita. Ebbene, lei tocca Gesù, e cosa succede? Che non Gesù la rimprovera, non Gesù la maledice, ma Gesù anche questa volta ripete la frase: la tua fede ti ha salvato. Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un atto di fede. Queste persone che temono di trasgredire le regole della legge per avvicinarsi al Signore, perché temono di commettere chissà quale sacrilegio, se solo s'azzardano a fare, non sentiranno una parola di rimprovero, ma una parola di benedizione: va, la tua fede ti ha salvato. Conseguenza di tutto questo, il diavolo incassa integrazione. Infatti, andando avanti in questo Vangelo, vediamo, siamo al capitolo decimo, Gesù che manda ad annunziare questo messaggio, ricordo, universale, e ripeto fino alla noia, ma vorrei che ci entrasse in mente, universale non soltanto perché è rivolto ovunque, ma universale perché è per tutti. Allora Gesù, per annunziare questo messaggio universale, non manda i suoi discepoli. I discepoli, l'abbiamo visto, sono ancora imbevuti di questa mentalità nazionalista, di questa mentalità del privilegio di Israele sugli altri popoli. Come fanno ad annunciare un messaggio universale? Allora Gesù ne manda 72, probabilmente presi in terra di Samaria. 72 perché nel libro del Genesi, al capitolo 10, i popoli pagani numerati a quell'epoca erano 72. Allora Gesù ne manda 72, come i popoli pagani, ad annunziare questa novità. Questi tornano esultanti, hanno annunziato la buona notizia di Gesù, e Gesù dice: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Cosa significa questo? A quell'epoca Satana non era ancora il diavolo che dopo i cristiani hanno inventato, quell'essere tremendo. Il Satana era un funzionario della corte divina. Se prendiamo il libro di Giobbe, vediamo che quando Dio, come un monarca orientale, riceve la sua corte, tra questi c'è anche il Satana. Il Satana era uno dei funzionari della corte divina che aveva un suo ruolo particolare. Israele per più di 3 secoli è stata sotto la dominazione persiana e ha preso molti usi, costumi, abitudini del mondo persiano. Ebbene, nell'impero persiano c'era un funzionario importantissimo a corte chiamato l'occhio del re, era, oggi diremo, un ispettore generale. Girava tra le province, guardava il comportamento dei governatori e poi ne riferiva al re per promuoverli o spesso per castigarli. Questo era l'occhio del re. Ebbene, il Satana svolge il ruolo dell'occhio del re. Quindi nel libro di Giobbe Dio riceve i suoi funzionari, tra questi c'è Satana, e il Padre Eterno si vanta di Giobbe, dice: hai visto? Non ce n'è uno sulla terra bravo come Giobbe. Il Satana, che ripete è un funzionario della corte divina e fa gli interessi del suo principale, dice: e per forza è bravo, gli va tutto bene. Quando tutto va bene è facile essere bravi e buoni, prova a vedere se gli vanno sorte tutte le cose. E il Signore acconsente. Ebbene, nel giro di una giornata tutte le disgrazie della terra piombano sul povero Giobbe. Gli si bruciano i campi, muore il bestiame, muoiono i figli, le figlie, crolla la casa, sopravvive la moglie, tutte le disgrazie in uno stesso momento. Ah, dice il libro di Giobbe, perché la moglie è sopravvissuta al crollo, dopo sarà il tormento di Giobbe. Hai visto? Tu ti comporti bene, guarda così. Allora c'è di nuovo una riunione e il Signore, soddisfatto, dice: hai visto? Con tutto quello che è capitato, Giobbe continua a essere bravo. Dice: sì, ma finora hai colpito qualcosa al di fuori di lui, prova a colpirlo proprio nella sua vita, quindi con una malattia. E quindi è questo l'episodio di Satana. Quindi Satana cos'era? Era l'ispettore che girava sulla terra, guardava il ruolo delle persone, la condotta delle persone, poi andava in cielo, ne riferiva al Padre Eterno per ottenere il permesso di punire e colpire il peccatore. Questo è il ruolo del Satana. Ecco allora che la frase di Gesù è illuminante. Dice: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Perché? Proviamo a immaginare questo Satana che arriva su, dice: sai, ho visto tizio e cavo che hanno fatto questo e questo. Beh, posso punirli? No. Perché il Dio di Gesù è completamente diverso da quello che il Satana aveva conosciuto. È un Dio, ricordate, benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Un Dio che, è vero, non premia i buoni, ma neanche castiga i malvagi. Allora il povero Satana cosa fa? Inutile che gira sulla terra a cercare i peccatori, va su, glielo riferisce, se poi il Padre Eterno è diverso da quello che lui conosceva. Un Padre Eterno che non punisce. Allora ecco l'espressione di Gesù: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Il povero Satana ha finito il suo ruolo. E infatti nel libro dell'Apocalisse si leggerà: perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al Padre nostro giorno e notte. Con l'annuncio dell'amore universale di Dio per l'umanità, un Dio che non lascia condizionare il suo comportamento dall'atteggiamento degli uomini, un Dio che non lascia condizionare il suo amore dalle risposte degli uomini, il ruolo del Satana è finito. Non c'è più niente che fare. Inutile che accusa gli uomini presso Dio, perché Dio non punisce più. Questo naturalmente causa il malumore di chi? Gli scribi e farisei. Abbiamo visto che gli scribi sono il magistero infallibile dell'epoca, i teologi ufficiali. I farisei, abbiamo visto, sono queste persone pie che mugugnano contro Gesù, perché Gesù è come un terremoto che sta sovvertendo tutta la loro società, sta demolendo tutta quella che era la loro costruzione teologica. Ed è a scribi e farisei che Gesù rivolge tre parabole stupende. Quando leggiamo il Vangelo bisogna sempre vedere a chi sono rivolte. Le parabole conosciute come quella della pecora smarrita, ma vedremo forse il titolo, dovremmo metterne un altro, quella della moneta smarrita e quella conosciutissima del figliol prodigo. La prima di queste parabole, Gesù, rivolta proprio a scribi e farisei che mormorano, perché Gesù c'ha questo atteggiamento di amore verso i peccatori, verso gli miscredenti, ed è rivolto a loro che Gesù parla di una cosa ovvia. Quello che è ovvio non è, dice: ma chi di voi, se ha 100 pecore e ne smarisce una, non lascia le 99 sui monti e va in cerca di quella smarita? Nessuno farebbe una cosa del genere, un pazzo. Chi pensi che fa una roba del genere? Va in cerca una che si è perduta, lasci le 99 sui monti, c'è il rischio che non trovi né quella che si è smarrita e neanche quelle che avevi lasciato lì, perché le lasci sui monti, quindi possono essere oggetto di furto di animali. Quindi Gesù dà per scontato quello che mai loro, che si consideravano i pastori del popolo, avrebbero fatto. Perché? Perché in realtà la parabola non è della pecora smarrita, la parabola è del pastore smarrito. Sono i pastori ad essere smariti e tocca ai gregi recuperarli. Sono i pastori che pensano a se stessi, ai loro interessi, e non si preoccupano di una pecora smarrita. E senza entrare nell'attualità, io credo che la situazione tragica di oggi è che ci sono 99 pecore smarrite e i pastori tengono l'una che è rimasta bene incatenata perché non sta anche loro. Quindi Gesù dà per scontato quello che scontato non è, ma soprattutto dice: e trovatela? Quando trovi la pecora smarrita, cosa fai? L'avremo presa noi a pedate nel sedere e a forza di calcioni ritornata nell'ovile. Dice: non la prenderà e la porterà in braccio. Quella vita che mancava alla pecora, il pastore gliela restituisce. Non ci sono minacce, non ci sono rimproveri, non ci sono castighi, ma c'è un'offerta di un amore più grande di quello che la pecora poteva aver sperimentato. Mai quella pecora era stata presa in braccio dal suo pastore, mai. C'è voluto lo smarrimento, c'è voluta la fuga per conoscere un amore che non aveva mai conosciuto. È lo stesso della parabola, non la leggeremo perché il tempo è quello che è, ma almeno nei suoi aspetti importanti, nella parabola del figlio prodigo è l'esperienza di un amore più grande di quello che l'uomo può avere sperimentato. C'è un vantaggio, credo, ad essere genitori o anche senza essere genitori, a entrare in queste dinamiche. Il vantaggio è questo: a un figlio gli si vuol bene comunque. Voler bene al figlio non dipende da come il figlio si comporta, ma dipende dall'amore dei genitori. E questo figlio le potrà combinare di grosse, di brutte, ma l'amore dei genitori non verrà mai meno, anzi ogni volta questo amore si comunicherà in maniera più grande. Questo figlio farà disperare, questo figlio le causerà tanti. Voler bene a un figlio non dipende da come si comporta il figlio, ma dipende dall'amore dei genitori. E c'è questa parabola molto 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 bella, adesso non abbiamo il tempo perché dobbiamo esaminare quella del fariseo e il pubblicano per poi lasciare anche questa sera spazio ai vostri interventi, che Gesù mette in pratica quello che l'evangelista aveva anticipato e abbiamo visto stamattina nell'incontro dell'angelo di Dio con i pastori. Ricordate? Avevamo detto: quando Dio si incontra con i peccatori non li minaccia, non li castiga, ma gli comunica un'offerta ancora più grande d'amore. Come ha potuto Luca scrivere questo? Come ha potuto presentare questo? Dall'episodio conosciuto del figlio prodigo. La storia la sappiamo: c'è un figlio per il quale quello che conta e quello che determina la sua esistenza è soltanto l'interesse. Per interesse lascia il padre e per interesse ci ritorna. Lui, quello che determina la sua esistenza è l'avere. È un figlio che, vedendo che il padre non si decide a tirare le foglie, chiede la sua parte di eredità. Una volta che ce l'ha, abbandona il padre, abbandona la famiglia, va a vivere in terra pagana, incapace di amministrare i suoi beni. Nel giro di poco tempo si ritrova senza niente, e quando una persona ha puntato tutto su quello che ha, quando non ha più, neanche è più. Allora si induce a fare quello che nel mondo ebraico era considerato il massimo del degrado. Sapete che il maiale era un animale impuro, e lui si riduce a fare il mandriano, il guardiano di porci, quindi è la massima abiezione per un ebreo. Ma non solo, è trattato pure male, non gli danno neanche da mangiare, che vorrebbe cibarsi di quello che mangiano i maiali. E allora è in questo momento in cui, non per il rimorso del dolore causato al padre, ma per il morso della fame, decide di ritornare a casa. Quindi in questo momento, ripeto, non gli manca il padre, gli manca il pane. Infatti dice: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame, sai cosa faccio? Torna a casa. Non è un esempio di conversione, un esempio di pentimento, non va preso come questo, perché lui è sempre determinato dall'interesse, ha lasciato il padre per interesse e adesso che si trova nel bisogno decide di tornare per interesse. Ma come fa? Lo riprenderà il padre? Lui dal punto di vista giuridico ha perso il diritto di essere trattato come figlio. Allora si prepara l'atto di dolore per essere accolto dal padre. Lo conosciamo: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere trattato come il tuo figlio, accoglimi come uno dei tuoi servi. E si mette in moto. E qui, allora, abbiamo detto, l'evangelista già l'ho anticipato nell'episodio degli angeli del pastore, al rallentatore si presenta l'azione del padre. Dice: il padre lo vide quando ancora era lontano. Il padre ha rispettato la libertà del figlio, ma non l'ha dimenticato. Se lo vide significa che aspettava questo momento. E cosa fa? Noi ci saremmo messi lì, con un muso ben visibile, ad aspettare questo e regolare i conti. Ebbene, il padre fa una cosa assurda, impensabile nella cultura orientale. Si mise a correre incontro al figlio. Nell'Oriente, nel mondo orientale, i tempi della vita non sono per i nostri frenetici, tutto è molto più tranquillo e di calma. La fretta è considerato maleducazione, correre è considerato disonore, mai si corre. E tantomeno corre un padre verso il figlio, tutt'al più sarà fatto il figlio che doveva correre verso il padre. Ebbene, per il padre l'ansia di restituire l'onore al figlio disonorato è più importante del proprio onore. Il padre si disonora per restituire l'onore al figlio. E qui, come sempre diciamo stamattina, leggiamo il Vangelo, mettiamoci nei panni dei primi ascoltatori, che non sapevano come andava a finire. Dice Gesù: gli corse incontro, gli si gettò il collo e io avrei seduto e lo strozzò, brutto imbecille. A casa facevi il signore, guarda come te sei ridotto. Gli si gettò il collo e lo baciò. Perché tutto questo? L'Evangelista richiama il primo grande perdono nella Bibbia, quello che Esaù ha concesso al fratello Giacobbe, che gli aveva fregato l'eredità. Immaginate Giacobbe, imbrogliando il padre, prende l'eredità del fratello, scappa via. Immaginate quando di fronte su una collina trova Esaù con 400 cavalieri. Ed Esaù era il tipo che quando gli girava era conosciuto per la sua violenza. Il povero Giacobbe pensa che sia la fine. Ebbene, Esaù di corincontro gli si getta il collo e lo bacia. Il bacio è segno di perdono. Allora l'Evangelista ci sta dando un'indicazione preziosa. Anzitutto il padre, per abbracciare il figlio, non attende che il figlio si purifichi. Questo aveva fatto il guardiano dei porci, quindi era una persona impura. Non si mette lì schizzinoso: adesso purificati e poi ti abbraccio. Per il padre, e anche qui sempre secondo la logica di Gesù, non c'è bisogno che il figlio si purifichi per accogliere il padre, ma è l'accoglienza del padre quella che purifica il figlio. Ma soprattutto il padre bacia il figlio, e il bacio è segno di concessione del perdono, prima che il perdono venga richiesto. Questa è l'azione del Signore. Per questo dicevo che chiedere perdono al Signore è inutile, perché lui già lo ha concesso. Ma il figlio non si fida, non è sicuro, allora cerca di attaccare l'atto di dolore che aveva preparato, ma il padre non glielo fa finire. Appena incomincia a parlare dice: zitto, chiama subito i servi. E ci sono tre azioni importanti, tre gesti importantissimi. Abbiamo detto che l'amore, il perdono, significa far sperimentare alla persona un amore, una fiducia, una dignità più grande di quella che si era conosciuta. Per prima cosa dice presto l'abito nuovo. Uno può pensare, vabbè, faceva il guardiano dei porci, bisogna dare una ripulita, non è questo. L'abito nuovo era una onorificenza che si dava a personaggi illustri, a un generale, eccetera. Quindi il padre a questo figlio disonorato lo riveste di onori. E poi è strano che in questo frangente del ritorno di questo figlio, che ha detto era morto, adesso è tornato in vita, il padre vada a pensare che c'è bisogno di un anello. Se noi lo prendiamo come una cronaca, vediamo che è un po' strano. Torna questo figlio, il pensiero del padre dice, presto mettetegli l'anello al dito. Possibile che in questo momento vai a pensare proprio all'anello, non c'hai nient'altro di più importante? No, l'anello non è un monile. L'anello era l'equivalente della nostra carta di credito. Era l'anello che l'amministratore della casa teneva, con inciso il sigillo del casato, e serviva per fare gli acquisti. A questo figlio incapace, imbecille, che ha dimostrato di non sapersi amministrare, il padre gli mette in mano l'amministrazione della casa, cioè gli dimostra una fiducia più grande di quella che aveva mai conosciuto. E non solo, dice i sandali in piedi. Ricordate in quell'atto di dolore che questo ragazzo si era preparato? Non son degno di essere trattato come tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Nelle case solo i padroni di casa andavano con i sandali, i servi andavano scalzi. Ebbene, il padre non vuole che costui si consideri un servo, ma si consideri un figlio. Quindi sono tutte indicazioni dell'amore di Dio. Quando Dio si incontra con un peccatore, non è il momento sempre umiliante dell'elenco delle proprie colpe, ma quello sempre arricchente, esaltante, della grandezza dell'amore di Dio. Il padre fa star zitto il figlio, star zitto, non mi importa perché sei tornato. Senti quanto ti ama. Certo, è un amore che è a rischio. E questa mattina abbiamo parlato di questo dinamismo d'amore, di questa dinamica d'amore che deve coinvolgere la nostra vita, ma attenzione, sia ben chiaro, se ci mettiamo in una disposizione d'amore, mettiamo già in preventivo, per non rimanere male e delusi, l'ingratitudine. Questo deve essere dato per scontato. Se ci mettiamo in quest'ottica d'amore, l'ingratitudine la dobbiamo mettere in bilancio, in modo che quando arriva non ci meravigliamo, non ci stupiamo, non ci scoraggiamo, né ci scandalizziamo. Quindi è un amore talmente grande che è un amore a rischio. Noi non sappiamo il resto della parabola, Gesù non lo dice. E chi ti dice che quella notte, figurati, hanno ammazzato il vitello grasso? Chissà quanti litri di vino hanno dovuto bere per mandare giù questo vitello grasso? E chi ti dice che questo ragazzo che è andato via per interesse? È tornato per interesse. Non ha una sola parola verso il padre per il suo dolore, per la sua sofferenza. E chi dice che di notte ormai ha la carta di credito, l'anello in mano, mentre tutti dormono e ronfano, lui va via, al mattino il padre si ritrova in mutande? Sono i rischi dell'amore. Ma Dio è così che ama. È un amore gratuito, è un amore incondizionato. L'amore può causare il cambiamento delle persone, ma non lo pretende. Non ha preteso il padre, secondo la nostra mentalità, avrebbe dovuto dire figlio, adesso sei tornato, ma adesso rigi dritto, adesso ti do io le regole, ti do io gli orari, adesso se vuoi stare a casa fai come dico io. No, il padre gli dimostra un'ingenuità e un amore ancora più grande. La gioia e l'allegria del padre non viene condivisa dal fratello maggiore, caricatura di quegli scribi e farisei. Vedete, la religione mantiene le persone in uno stadio infantile, non le fa mai crescere. Mentre la fede matura le persone, maturare le persone significa renderle capaci di autonomia, di pensiero e di movimento. Agisco secondo quello che penso sia bene per me agire. Non ho bisogno di un'autorità che mi dica cosa fare e come fare. Nella religione questo viene visto con terrore. Nella religione le persone devono stare infantili, non possono crescere. Nella religione c'è sempre bisogno di un padre, di un'autorità che dica cosa fare, come fare e quanto farlo. La religione ha bisogno di persone immature, non di persone adulte che camminino con le loro gambe, ma di persone che dipendono sempre da un'autorità. E soprattutto nella religione si formano la categoria più drammatica, più tragica di persone che l'umanità ha conosciuto, si formano le persone ubbidienti. Non c'è nulla di più pericoloso di una persona obbediente, perché la persona obbediente non considera mai le conseguenze del suo gesto, ma si limita a osservare l'ordine che ha ricevuto. Voi sapete che i grandi delinquenti, i grandi criminali della storia, quando sono stati portati di fronte al banco degli accusati, ma gli hanno detto: ma si è reso conto del crimine che ha compiuto? Come si giustificano? Ho eseguito gli ordini. Ma ti sei chiesto conto, ti sei chiesto le conseguenze di questo ordine? Non era compito suo. La persona obbediente esegue gli ordini ed è veramente una figura nefasta. Gesù offre invece la libertà dello spirito. Comunque, nella figura del figlio maggiore, l'evangelista rappresenta scribi e farisei che non condividono la gioia del padre, ma se ne lamentano, ed ecco come si rivolgono al padre. E l'evangelista lo fa secondo le tre categorie dell'obbedienza, del comando e del premio. Dice: io ti servo da tanti anni. Ma come ti servi da tanti anni? Ma non sei il figlio, che fai? Servi. E tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. O scemo, prenditelo, è tutta roba tua. Colui che vive in una condizione di sottomissione dovuta alla religione, perché di qui si tratta il rapporto con Dio, è incapace di percepirne l'amore liberante. Bene, proprio questi farisei saranno oggetto della parabola che adesso esamineremo, una parabola sconcertante, quella la conosciamo tutti quanti, del fariseo e del pubblicano, una parabola che ha un finale che non ci si sarebbe aspettato. Allora, vediamo un po' questa parabola e prendiamo il capitolo 18 del Vangelo di Luca, dal versetto 10. A chi è rivolta questa parabola? Gesù la rivolge a quanti hanno l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quando una persona ritiene di essere giusta, di essere nel vero, in base alla propria giustizia, in base alle proprie virtù, in base alla propria santità, si ritiene il diritto di giudicare e condannare gli altri. C'è nei Vangeli una realtà molto importante che dovremmo comprendere, ed è importante, sapete, per il nostro orientamento di vita. Nei Vangeli si distingue tra avere la verità ed essere nella verità. Sono atteggiamenti diversi. Gesù, quando deve parlare della verità, non dice: io ho la verità, ma io sono la verità. E ai discepoli non chiede di avere la verità, ma di essere nella verità, di camminare nella verità. Qual è la differenza tra avere la verità ed essere nella verità? Chi ha la verità, per il fatto stesso di pensare di possedere la verità, in base alla verità si sente in grado di giudicare e condannare gli altri, quelli che non la pensano come lui. Se io ho la verità e voi non siete d'accordo, voi siete eretici, voi siete miscredenti e io vi condanno. Chi ha la verità si separa dagli altri, da quelli che non la pensano come lui. Allora Gesù non chiede di avere la verità, perché chi ha la verità, in base alla propria verità, si separa dalle altre persone. Gesù chiede di essere nella verità, di camminare nella verità. E camminare ed essere nella verità significa inserirsi nel dinamismo d'amore di Dio, dove l'uomo non vive più per Dio, ma vive di Dio e con lui si avvicina verso gli altri. Mentre chi ha la verità si separa dal resto della gente, chi è nella verità si avvicina a tutti quanti. Perché essere nella verità significa il dinamismo d'amore di Dio che vuole arrivare a tutte le persone. Chi è nella verità si permette in base alla propria verità di giudicare e di disprezzare gli altri. Chi ha la verità? Chi è nella verità invece si avvicina a tutti quanti. Ecco allora questa parabola di Gesù è rivolta a quelli che, avendo l'intima presunzione di essere giusti, disprezzano gli altri, cioè quelli che hanno la verità. La verità è il loro stile di vita e in base a questa verità, in questa dottrina, si permettono di disprezzare gli altri. Sentiamo la parabola. Due uomini salirono al tempio a pregare e Gesù ci presenta gli opposti della società: il professionista del sacro e la persona immersa fino al collo nel peccato. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Abbiamo visto chi sono i farisei, il termine significa separato, questi santi per l'osservanza delle regole. Il pubblicano è una persona talmente immersa nel peccato che anche se un domani si fosse convertito non poteva salvarsi, perché la legge prevedeva, come ai pastori, che doveva restituire quello che aveva frodato l'importo più un quinto. Come faceva a recuperare tutte le persone che aveva frodato? Quindi il pubblicano è l'immagine di una persona che vive una situazione dalla quale assolutamente non può più uscire. Ebbene, entrambi si dirigono al Tempio per pregare. E qui l'Evangelista Luca è straordinario, ci dà delle pennellate psicologiche di grande valore. Il fariseo stando in piedi. Perché stando in piedi? Bisogna che mi vedano. La preghiera è fatta per essere esibita, è fatta per essere un modello di virtù. Io devo far brillare le mie virtù perché poi gli altri imitino. Ecco perché Gesù non ci chiede mai di essere un esempio per gli altri. Chi presuppone di essere un esempio significa che in qualche maniera si considera superiore agli altri. Se io malauguratamente pensate adesso di essere un esempio per voi, attenzione, questo è grave, significa che io sono malato di testa perché penso di essere in qualche maniera superiore a voi. Gesù non ci chiede di essere di esempio, ma di essere a servizio degli altri. Allora lui sta in piedi e pregava, e traduco letteralmente perché è importante, perché dopo i traduttori cercano un po' di attenuare questa espressione forte dell'Evangelista, e pregava verso se stesso. Non prega Dio, prega se stesso. Il fariseo ha fatto della sua santità l'idolo al quale rivolge le sue preghiere, rimane centrato su se stesso, su tutte le sue virtù, anche se le parole dell'orazione, come le vedremo, sono dirette a Dio, in realtà sono un compiaciuto elenco di atteggiamenti rivolti alla sua persona. Il fariseo, lo sappiamo, praticava nella vita quotidiana quelle minuziose regole che i sacerdoti mettevano in pratica nella settimana di servizio al Tempio. Ebbene, questo dava loro l'idea di essere santi, perché lui prega in piedi, sono un esempio, e questa preghiera è uno pio sbrodolamento delle proprie virtù. Vediamole. O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri. Questa è la caratteristica delle persone fine, delle persone religiose. Grazie perché non sono come il resto della gente. Vedete? Chi ha la verità si divide dagli altri e li disprezza. Lui non è come gli altri uomini, è vero. Il fariseo non è come gli altri, è peggio. Vediamolo. Rapaci, ingiusti, adulteri. Sono tutte accuse che Gesù ha rivolto proprio ai farisei. Anche il fariseo era rapace, ingiusto e, come vedremo, adultero come gli altri uomini, ma quello che è più grave è che lo è in nome di Dio. Accecato dalla trave dei meriti conficcata nel suo occhio, il fariseo non capisce, non scorge la sua rapacità che è stata denunciata da Gesù. Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di cattiveria. Attenzione a queste persone che apparentemente sembrano dei fari di santità, apparentemente sembrano persone tanto devote, tanto pie, perché dentro sono pieni di rapina, cioè sono rapaci. Sapete che quando Gesù parlava ai suoi discepoli dicendo non potete servire Dio e il denaro, sono due cose incompatibili. Alle spalle si sente un gruppo che ghignazza, chi era? I farisei. Quanto sei illuso Gesù, noi è una vita che riusciamo a condividere queste due cose bene, a servire Dio e a servire il denaro, perché come dice Luca erano attaccati al denaro. Allora Gesù, questi uomini che dice non sono come gli altri rapaci, Gesù già l'ha denunciati di essere rapaci, solo che nascondono tutta la loro rapacità e la cattiveria dietro una loro di santità. Gesù sarà ancora più severo. Sapete quando Gesù li chiama sepolcri imbiancati, cosa significa? In Oriente, quando una persona moriva, il cadavere veniva messo in una grotta per un anno, passato l'anno le ossa venivano prese, messe in una scatola, in un ossario, e seppellite in campagna. Poiché il cadavere era impuro, per impedire che una persona passasse sopra il luogo dove era seppellito, ogni anno, a conclusione della stagione delle piogge, in coincidenza con la Pasqua, veniva alzata una mano di calce bianca sopra il luogo dove era interrato il cadavere, in modo che le persone camminando non ci mettessero il piede. Allora la denuncia che Gesù sta facendo di essere sepolcri imbiancati è tremenda. Attenti a queste persone di cui sembra evidente la loro santità, le loro devozioni. Non solo avvicinarli non infonde, non comunica santità, ma avvicinarli rende impuro, perché sono dei sepolcri imbiancati. dove l'uomo passa, mette il piede e contrae la loro impurità. Quindi rapaci lo sono, e poi dice il fariseo, ingiusti. Bene, la smania del fariseo di ostentare la sua giustizia, la fedeltà, cioè di fronte agli uomini, non serve altro che a mascherare la sua ingiustizia, infedeltà di fronte a Dio. E Gesù stesso gli aveva detto ai farisei: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che tra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa detestabile. Quindi loro si ritengono giusti per tutte queste devozioni, per tutte queste regole, ma queste agli occhi del Signore non contano niente. E il fariseo ha detto anche, come gli altri uomini, rapaci, ingiusti e idolatri. L'idolatria nella Bibbia, l'adulterio nella Bibbia è immagine della idolatria, di adorare altri dei oltre il Signore. Ebbene, questo uomo che proprio dentro il Tempio loda e incensa se stesso, sta usurpando il posto di Dio e commette lui il peccato di idolatria, che era considerato, secondo il linguaggio dei profeti, il vero adulterio. E poi, una volta che si è compiaciuto dei propri meriti, getta un'occhiata schifita verso quell'altro personaggio, e neanche come questo pubblicano. Quindi c'è una profonda distanza tra il santo e il peccatore. E poi sbrodola l'elenco dei suoi meriti: digiuno due volte la settimana. A questi farisei non bastavano le prescrizioni della legge, bisognava aumentarli. Il digiuno di per sé era obbligatorio un solo giorno all'anno, il giorno chiamato del perdono, in ebraico Yom Kippur, e poi era stata aggiunta in epoca recente altre 4 giornate di digiuno in occasione di tragedie nazionali, ma questo loro non bastava. Allora due volte la settimana, esattamente il giovedì e il lunedì, il giovedì in ricordo della salita di Mosè sul Monte Sinai e il lunedì in ricordo della discesa, loro digiunavano. Tra parentesi, sono proprio i giorni in cui Gesù va a pranzo. E con chi va a pranzo? Se le persone pie digiunano, Gesù va a pranzo con la gentaglia. Pago le decime di quanto possiedo. Le decime, c'era un elenco nella Bibbia di frutti, di armenti, dei quali bisognava pagare le decime, ma questo fa di più. Non soltanto pago le decime di quello che è previsto, ma pago le decime su tutto quello che ho. Sono pie pratiche che lui presenta con orgoglio al Signore, ma che un altro fariseo, un fariseo fanatico come pochi, uno che ha detto io ero imbattibile nell'osservanza di queste regole, che poi si è pentito, Saul, diventato il nostro Paolo, quando finalmente ha capito la realtà del messaggio di Gesù, dice: quello che io reputavo importante lo reputo escremente. Ed è proprio una pagina di questo pentito, Saulo di Tarso, nella lettera ai Colossesi, che dà un'immagine molto bella di tutto questo. Scrive Paolo: queste cose, quindi digiuni, queste pratiche religiose, hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo. Ma sentitelo a fondo, ed è un pentito, è un fariseo fanatico. Lui ha detto che come me nessuno osservava, era imbattibile nell'osservanza di leggi e di precetti. Quindi con loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare il proprio io, il proprio egoismo. Non solo queste pratiche religiose il Signore non le chiede, ma sono pratiche religiose deleterie, dannose, perché non fanno altro che aumentare il proprio ego, il proprio orgoglio. E il pubblicano? Il pubblicano invece, stando lontano, l'altro sta in piedi, tutti quanti mi devono vedere che prego. Il pubblicano, poveretto, sta lontano, manco osa entrare nel tempio, infatti non voleva alzare nemmeno gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, ed è importante quello che dice il pubblicano: oh Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Lui sa che non ha alcun merito nei confronti di Dio, sa che non gli può promettere cambiare vita, non può, non c'è altro mestiere da fare che quello, sa che non può purificarsi perché talmente incancrenito nella sua impurità non c'è nessuna speranza, eppure si rivolge al Signore dicendo: sii misericordioso, cioè mostrami lo stesso la tua misericordia a me così come sono peccatore. Vedete, qui è la fede espressa, abbiamo già parlato di uno dei salmi più belli, il Salmo 23. Nel Salmo 23 c'è un'espressione di straordinaria fiducia sull'amore del Padre come pastore. Dice il salmista: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, cioè anche se scendessi nel regno dei morti dove Dio non c'era, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Il salmista sta dicendo qualcosa di clamoroso: so che tu mi vuoi talmente bene, tu mi ami a un punto tale che anche se finissi nel regno della morte, e nel regno della morte Dio non era presente, tu mi ami tanto che mi ami. Sarebbe soltanto, faccio un esempio, per comprendere l'enormità di quello che il salmista dice e che è oggetto della preghiera del pubblicano. Sarebbe come per dire: Signore, io so che tu mi ami tanto, ma mi ami così tanto che se per caso finissi all'inferno, tu vieni all'inferno con me. E se il Signore viene all'inferno con me, l'inferno non è più inferno, ma paradiso. Questa è la fiducia. Ebbene, il pubblicano si rivolge al Signore, è cosciente della sua impurità, e dice: mostrami la tua misericordia così, nella situazione che sono, peccatore. Non posso cambiare, non posso prometterti di cambiare. Sapete che una delle definizioni del cristiano, dicono che il cristiano è quello che la domenica si pente di quello che ha commesso il sabato, ma pronto a rifarlo a lunedì. Quindi non è uno che dice: posso cambiare, prometto di cambiare. Sii misericordioso di me così, nella situazione che sono. Vedete, tutti e due i personaggi, sia il fariseo e il pubblicano, vivono una condizione di chiusura con Dio. Il fariseo, in quanto ha fatto di se stesso un idolo, si chiude a se stesso. E il fariseo, il perfetto osservante della legge, forse non ha mai sentito quel ritornello che c'è nella legge, dove Dio dice: imparate cosa significa misericordia voglio, non sacrifici. Lui vive di sacrifici, per questo non sa cos'è la misericordia. E il pubblicano è chiuso a Dio perché convive quotidianamente con l'inganno e con il furto. Ma dei due, soltanto il pubblicano è cosciente del suo peccato e della sua impurità. Come ho detto, lui non promette a Dio di cambiare vita, ma chiede di dimostrami, pur nella mia tragedia, nella mia situazione, il tuo amore. La sentenza sconcertante, inaudita, scandalosa. Vi dico, questi, il pubblicano, tornò a casa giustificato, cioè in pace con Dio. E perché? Cosa ha fatto per meritare la pace? Il perdono di Dio. Ha promesso che cambia vita? Ha chiesto perdono? Vedete, qui non è che chiede perdono, dice soltanto: Dio, sii misericordioso, vedi che vita disgraziata che faccio, mostrami lo stesso la tua misericordia. È che Dio, come abbiamo detto fin dall'inizio di questi incontri, non viene attratto dagli inutili meriti delle persone, ma dai loro bisogni. Dio non guarda le virtù, ma guarda le loro necessità. E il pubblicano, dice Gesù, tornò a casa giustificato, in pace con Dio. L'altro invece no. E che colpa c'ha l'altro? Cosa ha fatto il fariseo? È vero, sbrodola se stesso, ma insomma è una pia persona. Digiuna due volte alla settimana, paga le decime di tutto quello che possiede, si ritiene una persona particolare. Che colpa ha fatto? Non c'è nessuna colpa, ma il Signore lo rifiuta, perché chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Quindi la sentenza veramente sconcertante di Gesù è che il Signore, che da sempre, come è stato scritto in questo Vangelo nel canto di Maria, ricolma di beni gli affamati e manda i ricchi a mani vuote, avvolge del suo amore il peccatore, ma rifiuta il fariseo e tutta la sua pacottiglia, i suoi balocchi religiosi. C'è il profeta Isaia a questo riguardo, che c'ha una pagina che dovremmo sempre rispolverare e leggere quando pensiamo di partecipare a qualche cerimonia. Pensate, questo che adesso leggo non l'ha scritto un anticlericale, non l'ha scritta un peccatore, non l'ha scritta un pagano, è Dio stesso che parla. Ebbene, Dio dice: quando venite a presentarvi davanti a me, immaginiamo il fariseo che prega stando in piedi, quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede a voi che veniate a calpestare i miei atri? Potremmo tradurre: ma chi mi ha detto di venirmi a rompere le scatole? smettete di presentare offerte inutili. Quando scendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Quindi vedete che Gesù si mette in linea con la sapienza che già c'era nell'Antico Testamento, nei profeti, di un Dio che, come abbiamo detto, e Gesù nel Vangelo di Matteo riprenderà questo messaggio: imparate cosa significa misericordia voglio, non sacrifici. La misericordia è rivolta verso gli uomini, i sacrifici verso Dio. E Dio non vuole i sacrifici. Ma è che è più facile, sapete, fare un sacrificio a Dio piuttosto, ed è molto più intensivo, che usare la misericordia agli altri. Bene, per questa sera concludiamo qui, adesso lasciamo la parte alle domande. Domani concludiamo con altri due brani che hanno creato scandalo, quello di Zaccheo, al quale anche lì il Signore non chiederà di cambiare vita, e poi infine i famosi 11 versetti del Vangelo di Luca, che per 3 secoli nessuna comunità ha voluto al suo interno. Termineremo questo, con questo domani. Allora, a voi per le domande e gli interventi. Guarda, il tema è molto delicato e sarebbe illusorio adesso da parte mia pretendere di rispondere a una domanda molto complessa in questo momento, che tra l'altro siamo stanchi. L'ultimo convegno fatto in Assisi era fatto sul tema dell'Eucaristia, al di là della cena, l'Eucaristia nei Vangeli. Non so, c'è già la dispensa? Dove puoi trovare tutto questo? E vedete, nei Vangeli l'Eucaristia non è presentata soltanto al momento dell'ultima cena, ma preceduta da tanti altri avvenimenti. Uno di questi è il famoso episodio dei pani e dei pesci, dove Gesù prende il pane, lo spezza, lo dà ai discepoli, gli stessi gesti dell'Eucaristia, e cosa dice? Distribuitolo alla gente. Il discepolo non è il proprietario di questo pane, è un servo che lo deve distribuire. Guai al discepolo che pretende lui decidere chi è degno di ricevere questo pane e chi non è degno. E poi tenete presente in questo episodio quello che manca. Sapete che negli ebrei era quasi maniacale il rituale del lavaggio rituale delle mani prima di mangiare. Gesù, quando invita la folla a sfamarsi, non chiede prima di purificarsi. Non c'è bisogno di purificarsi per accogliere il pane che è Gesù, ma è accogliere il pane di Gesù quello che è purifica. Pensate in Giovanni, nel capitolo 13, nella scena dell'ultima cena, quando Gesù, mentre cenavano, è l'ultima cena, mentre cenavano, non prima, si alza e incomincia a lavare i piedi dei discepoli. Il lavaggio di piedi, abbiamo visto, veniva fatto prima della cena, prima del pranzo, l'uomo si doveva purificare. Invece Gesù interrompe la cena e si mette a lavare i piedi. Anche qui l'indicazione che l'evangelista vuol dare: non è vero che bisogna purificarsi per partecipare alla cena, ma è vero che è la partecipazione alla cena quello che purifica le persone. Quindi questo è il significato per quello dell'Eucaristia, che è il banchetto per i peccatori. Le uniche persone che Gesù manda via a un banchetto, le uniche, non sono i peccatori, non sono i pubblicani. Le uniche persone che Gesù caccia via da casa durante un banchetto ci sono i farisei. Proprio con questa affermazione che abbiamo visto, andate a imparare cosa significa misericordia voglio e non sacrifici. Per quello che riguarda la preghiera deve cambiare e modificarsi nella misura che cambia e si modifica il nostro rapporto con il Signore. Se noi preghiamo come pregavamo tanti anni fa o da piccoli, è segno che il nostro rapporto col Signore si è mummificato o si è fermato. Quindi non ci può essere un'indicazione unica per la preghiera, perché la preghiera cambia e si modifica nella misura che cambia e si modifica il nostro rapporto con il Signore. A un certo momento, quando, ricordate stamattina, dicevamo, quando si passa da credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale, non chiedi più. Non chiedi perché il chiedere suscita ansia. Ci sono persone che quando devono chiedere entrano in un momento d'ansia perché non sanno mai se chiedono nella maniera giusta. Sapete che pazienza ci vuole con queste persone quando ti chiedono: ne fa una preghiera al Signore? Dico: perché no? Poi fa te. No, ma lei la sa far meglio, perché sai, sì, perché se non adopri tutte le cose, perché entrano in un'ansia. Dice: non so se ho chiesto bene, per cui non hai tutte le informazioni esatte. Allora, quando invece si passa a sperimentare che il Padre non risponde ai nostri bisogni, ma li precede, pensate che serenità ti viene. Allora la preghiera si trasforma in un ringraziamento sereno, tranquillo, per quello che il Signore fa e farà, con piena tranquillità, sapendo che Lui tutto trasforma in bene, che Lui è il Padre a nostro servizio. Altre domande? Col microfono, così sentono.
Se volevi chiarire, tu dici nessuno caccia via dal banchetto, tranne quello, quanti pensieri, che non aveva vestito delle nozze. Che significato ha?
Sì, quello è un altro dei passaggi. Allora, abbiamo detto, l'amore di Dio è rivolto a tutti. Ma una volta che questo amore di Dio viene accolto, questo deve modificare il nostro comportamento. Vedete, c'è un'altra immagine. Quello che Gabriella diceva lo conosciamo, è quella dell'immagine del re che fa un banchetto, entrano tutti, non entrano quelli che erano stati invitati perché non hanno voluto, e il Signore dice: raccogli tutti quanti, raccogli proprio la fessa della società, quelli che non possono entrare al tempio, tutti sono benvenuti. Poi entra, vede uno senza l'abito delle nozze e dice: te, fuori. Ebbene, la stessa immagine che c'ha Giovanni nel capitolo 15 con la vite e i tralci. Noi siamo tranci attaccati alla vite, succhiare questa linfa che l'amore di Gesù ha arricchito da quello della comunità, cosa fa? Il trancio porta frutto. Chi non porta frutto, il Padre ci pensa a eliminarlo. Non ci possono essere all'interno della comunità persone passive, quelle che succhiano l'amore degli altri, ma poi sono incapaci di dimostrare altrettanto amore per gli altri. Questi il Padre li elimina. Allora l'immagine dell'abito da notte è questo: una volta che abbiamo accolto l'amore incondizionato del Padre, e questo deve modificare la nostra esistenza, non possiamo più rimanere con le categorie di prima. Come posso io rifiutare l'amore a una persona e dirgli: perché non lo merita? È vero che non lo merita, ma te il Padre ti ama anche quando non lo meriti. Come posso io negare l'amore o un favore a una persona dicendo: non è degno? Ma anche te non sei degno. Quindi quando si accoglie l'amore del Signore, questo deve modificare radicalmente la nostra esistenza.
Grazie. Intanto grazie per questa lettura nuova, esaltante, molto bella delle Sacre Scritture. Non le nascondo che così, frequentando la Chiesa, sentendo le prediche per tanti anni, questa lettura, questo modo di vedere le cose è senz'altro nuovo, bello, esaltante ed estremamente interessante. Se l'amore di se è vero, come è vero, che l'amore di Dio precede ogni nostro atto, è preesistente, che senso ha la confessione?
Ricordate che stamattina diciamo qual è la domanda che viene ogni volta? Guarda, non è per non risponderti, ma è perché qui le persone che vengono ormai potrebbero loro risponderti, perché non c'è incontro, è il decimo anno dove c'è sempre, ma è normale, non è perché le persone specialmente la prima volta, allora dicono ma la confessione? E io tante volte ho detto ma cosa abbiamo combinato noi preti? Aver trasformato questo sacramento nel sacramento più detestato dai cristiani. E ho detto altre volte con una battuta, forse un po' così, offensiva magari per qualcuno, che andarsi a confessare da certi preti è come andare a fare una visita ginecologica da un maniaco sessuale, si esce completamente devastato. Cosa è successo? Ma lo dico questo perché come prete conosco tante persone, specialmente donne, che hanno abbandonato la Chiesa dopo una confessione traumatica. Tante persone hanno abbandonato la Chiesa dopo una confessione. Ma come? Quello che ti doveva comunicare vita, si sono sentite talmente stuprate, violentate, umiliate, che hanno chiuso con la Chiesa. Allora adesso non per non risponderti, ma perché non c'è tempo, c'è sia quel fascicoletto, le domande frequenti, ma comunque lo trovi nel nostro sito, ricordo, studibiblici.it, c'è domande frequenti, vai a vedere lì la confessione, lì c'è tutta la spiegazione, comunque chi ha orecchie per intendere, intenda, una risposta a questa domanda lo trovate nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, nell'episodio del figlio prodigo, che lo trovate in parabole come Pietro. Non è per fare uno spot ai miei libri, ma l'argomento è delicato e lì si trova con calma. Luce?
Poi riprendere il passaggio del traccio che porta i tutti, perché mi sembra che la presenza fosse l'amore anche noi come Gesù dobbiamo andare a tutti, no? E poi dice, come hai detto, è Gesù che taglia a chi non porta questo, no? Non ha bisogno di questa responsabilità, noi siamo tutti come lui amato noi, senza che noi abbiamo le taglie, giusto? Poi però ho detto, chi non porta tutti non portare questa vita, e chi si potrebbe fare questa funzione, questa volontà, non funziona.
Beh, intanto ringrazio Luce per la sua presenza. Per chi guarda al mattino Rai News alle 6:30 sa che lei è l'annunciatrice delle buone notizie. Lei ha una capacità tale che dovesse annunciare anche la notizia più devastante, te l'annuncia, te la porge con un modo tale che è veramente un'annunciatrice delle buone notizie. Quindi grazie Luce per la tua presenza qui. Allora Gesù dice, io sono la vite, voi siete tranci, il padre dell'agricoltore. Ognuno il suo ruolo e non va confuso. Quindi il padre dell'agricoltore è l'agricoltore che interessa che la vite produca frutto. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. Ogni tralcio che in me porta frutto lo purifica affinché porti più frutto. E questo già è rasserenante e consolante. Noi siamo i tralci, accogliamo questa linfa vitale e il nostro unico compito è portare un frutto. Cioè l'amore ricevuto da Dio si trasforma in amore comunicato agli altri. Le impurità che ci possono essere nel nostro comportamento, nella nostra esistenza, non siamo noi a eliminarle, perché rischiamo di fare dei danni tremendi. Tantomeno sono gli altri tralci a individuarle, eliminarle, e neanche Gesù, è il Padre. Quindi questo ci dà piena serenità. Il nostro unico obiettivo è portare frutto verso gli altri. C'è in me un difetto, c'è in me un atteggiamento negativo, c'è in me una condotta che reputo non buona, io non me ne devo occupare, ci pensa il Padre. L'unica mia preoccupazione è amare gli altri. Se in me c'è qualcosa che lui vede, che sta picchiando il... dimmi, c'è qualcosa che non va, e questo da tanta serenità. Non sono io a dovermene occupare, è il Padre. E se non lo fa, se il difetto, se il limite, la tendenza rimane tale quale, si vede che agli occhi del Signore non è un impedimento affinché io porti più frutto. Quindi la prima parte è serena. Poi Gesù dice, e ogni trancio che in me non porta frutto, il Padre lo toglie. Non sono gli altri tranci, neanche Gesù, ma il Padre. È il Padre che sa in ognuno di noi se questo amore ricevuto lo trasforma in amore comunicato. Quando vede che uno diventa un essere passivo, che si limita soltanto a ricevere questa linfa vitale, questo amore, e a non comunicarlo agli altri, è il Padre che lo toglie, è il Padre che lo taglia, ma non sono gli altri tracci. Quindi l'azione compete esclusivamente a Dio, e lui che sa chi di noi questo amore ricevuto lo trasforma in amore comunicato. Non siamo noi a doverlo fare, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha dei suoi ritmi, ha una storia dietro. Vedete, io sono innamorato del giardinaggio, del giardino. Lo stesso seme gettato per terra, in alcuni punti emerge prima, in altri più tardi. Perché? Perché ci sono delle condizioni particolari di terreno, di umidità, per cui il seme è lo stesso, le modalità di fioritura sono differenti. Allora, ognuno di noi, l'accoglienza del messaggio di Gesù è identica, ma poi la fioritura dipende da tante componenti della nostra vita, dal nostro vissuto, dalla nostra psiche, per cui noi non possiamo giudicare gli altri, ecco, non si comporta bene, ecco, non manifesta il Vangelo. Questo spetta soltanto al Padre. Quindi, da una parte, ci toglie la preoccupazione e l'ansia della nostra perfezione spirituale. Gesù non ci invita alla perfezione spirituale, tanto illusoria e lontana quanto grande è la nostra ambizione. Gesù ci invita al dono di noi stessi. Mentre la perfezione spirituale è lontana, illusoria, il dono di noi stessi è immediato e completo, tanto quanto grande è il nostro cuore. Quindi da una parte Gesù ci rende sereni su questo, e dall'altra ci toglie quella smania di essere i giudici degli altri, di essere quelli che giudicano la condotta degli altri e dicono chi lo merita e chi non lo merita. Se vuole un microfono. Ciao ragazzi. Ciao.
Rispetto a prima dicevi che Gesù non inizia mai a chiedere perdono a Dio, se ho capito bene.
Nei Vangeli, sì.
Nei Vangeli. Nel Padre nostro, dove c'è questa parte, quindi Gesù dice perdona a noi, come noi mettiamo la fine di Dio. E si sente parlare sicuramente di questa versione differente del Padre nostro, potenzialmente ripresa da una versione del Vangelo, in cui si dice più perdoni a noi i nostri peccati nel momento in cui noi perdoniamo a nostri peccati.
Sì, abbiamo detto allora il perdono del Signore ci viene concesso in anticipo, diventa efficace ed operativo nel momento che noi perdoniamo gli altri. Il Padre ci perdona, quindi io non gli devo chiedere perdono, però questo perdono diventa efficace nel momento che io perdono le altre persone. Allora, siamo... sì.
Io nel momento di parlare, questi tre eventi possono, ma non parlo, non c'è bisogno della... se non perdere il tempo di... Mi accanto stamattina, quando ero facendo una domenica di sera, come facciamo a discernere se sono cominciato a chiedere una cosa che posso stare via e cosa continuare, mi sembra che lei dicesse che dobbiamo guardare Gesù, per esempio Gesù ci invita a non avere paura, la paura è uno stato al nostro sviluppo, no? E ci dà la parola di Valenti. La domanda che viene non è una doppia beffa della persona che non conta niente e che ha paura, dobbiamo vedere il figlio rimasto a casa, che è vissuto nella casa del padre con un servo, non è una doppia beffa aver vissuto al mondo della pienezza e non essere nemmeno accolto al padre? Non so che sono molto
chiaro. Sì, e beh, questo proprio. Questo è il danno che compie la religione da cui Gesù ci viene a liberare. Comunque, per quello che riguarda la parabola dei talenti, quello che ha un solo talento, attenzione, non è che riceve poco, è una cifra astronomica, che riceve, che è incalcolabile. Quindi non è che riceva poco, riceve tantissimo, solo che per paura di sbagliare, per paura di rischiare, non l'ha fatto fruttare. Vedete, ci sono tante persone, ognuno di noi ha delle capacità, delle qualità, ma per un concetto sbagliato di Dio, per un concetto del peccato, si ha paura a mettersi in gioco, si ha paura a sporcarsi le maniche. E Gesù è chiamato il Salvatore, Gesù è venuto a liberarsi da tutto questo, è venuto a liberarsi da tutto quello, ecco, il peccato che opprime il mondo, le tenebre che opprimono. Gesù ci ha manifestato il volto di Dio, un volto talmente grande che a distanza di 2000 anni ancora credo che ne percepiamo soltanto dei frammenti, e aspettiamo di vederlo ancora, ma si vedrà soltanto attraverso la nostra azione. Bene, credo possiamo terminare per la serata. Allora domani concludiamo l'incontro con le serate. Grazie a tutti. Bene, 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 bene.